Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio, che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo.
Trovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, fogli, le parole di Radio Vaticana Italia. Parole di un Papa, quelle che abbiamo appena ascoltato, Francesco le ha pronunciate mercoledì 1 marzo in occasione della messa con l'imposizione delle ceneri. La Quaresima è il tempo per tornare a respirare, per aprire il cuore al soffio dell'unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità. E appunto partiamo da questa parola, polvere. Pagine, fogli, parole, polvere, parola quaresimale per eccellenza, pronunciata più volte da Papa Francesco mercoledì 1 marzo, inizio quaresima. Beh, la polvere fa pensare al respiro, a quello di Dio, che con il suo soffio dà vita a quella polvere che noi siamo.
Quaresima è il tempo per tornare a respirare, è il tempo per aprire il cuore al soffio dell'unico capace di trasformare la nostra polvere in umanità.
Polvere e respiro, polvere e asfissia. A volte se c'è troppa polvere nell'aria ci può capitare di tossire, di avere difficoltà appunto a respirare. Fogli di vocabolario, polvere, pulvis, dal latino pollen, fiore di farina. A sua volta dal greco paspale, dal verbo pallein, che vuol dire agitare, smuovere. La funzione della polvere è proprio quella di smuoversi, no? Di disperdersi nell'aria, a volte appunto anche entrando nei nostri polmoni, incoraggiando appunto la tosse, quel senso di asfissia. Sempre la polvere richiama quel soffio iniziale divino che animò la nostra polvere terrestre, il nostro fango terrestre, e anche a quella polvere che ritorneremo inceneriti dalla vita stessa. Ricordati, fratello, che polvere sei e polvere tornerai. E poi ancora la polvere delle macerie di città bombardate o terremotate, la polvere sui piedi dei sandali di migranti e pellegrini, la polvere dentro biblioteche o musei abbandonati, poco frequentati, colpevolmente lasciati a morire, lasciati al degrado, la polvere che la massaia porta via da mobili e suppellettili, la polvere del tempo, la polvere dei ricordi, che può illuminarsi di vita riaccendendo la memoria di tempi solo apparentemente lontani. Di questo intreccio di tempi lontani e tempi presenti con la complicità di un velo di polvere parla il racconto che vi sto per leggere di Maria Luisa Bignami, I vasi rosa. L'anziana signora appoggiò uno alla volta con mano cauta e con occhio intenerito i tre vasi di opalina sul ripiano del salotto, dopo averli spolverati con la cura che richiedevano e che lei sola pensava di poter avere. Lì sarebbero stati al sicuro. Non si trattava di semplici objets d'art, di oggetti d'arte provenienti dalla bottega di un antiquario, benché di origini sconosciute, ma sicuramente francesi, erano di fattura assai raffinata, di un bel rosa deciso, decorati da fiorellini azzurri in rilievo e rametti d'oro dipinti. Anche i piedini sferici erano dorati, pur se la doratura qui era un po' scomparsa. Le avevano fatto compagnia per una vita e ora non poteva certo dimenticare il suo primo incontro con loro. Era un adolescente quando ne aveva scoperto l'esistenza e con arti sottili essi erano riusciti a insinuarsi pian piano nella sua vita, non solo nella sua casa, per restarci poi definitivamente. Sul ripiano del cassettone della camera matrimoniale la nonna esibiva bene in vista per poterli mostrare e contemplare a suo agio quegli oggetti che una signora raffinata come lei pensava la definissero al meglio. Gli occhi della nipote che ora li stava guardando, quegli oggetti, appartenevano ad uno di quei pochi visitatori che erano ammessi all'intimità della austera camera da letto dell'anziana signora, nello stile 500 che era stato di moda all'epoca del suo ormai lontano matrimonio. Alla ragazza e a pochi altri era dunque permesso di avvicinare e ammirare le due piccole cornici, d'argento si intende, che contenevano le foto di due giovinette serissime, ma soprattutto poteva ammirare i tre vasi rosa, insomma i ricordi di quella famiglia che la nonna Camilla aveva lasciato per andare sposa, assai giovane a sua volta, al fascinoso e promettente dottore, come non si stancava di raccontare a chi era disposto ad ascoltarla. Aver collocato questi oggetti luminosi in bella mostra sul cassettone li faceva risaltare solitari sul legno scuro del ripiano. Allo stesso tempo essi apparivano come raddoppiati ed esaltati dallo specchio con la ricca cornice dorata che stava appeso sulla parete cui si appoggiava il cassettone. Le due antenate che riempivano le piccole cornici erano ritratte in daguerrotipi che le facevano apparire quasi accigliate, ma la nonna, trascurando volutamente gli effetti dei lunghi tempi di esposizione tipografica sull'espressione dei due compunti visetti, ne accreditava lo sguardo severo come segno della loro inequivocabile superiore moralità, di cui nessuno, tantomeno la giovane nipote, doveva dubitare. Si trattava infatti della mamma e della zia della nonna, sorelle tra loro, ritratte per la prima volta da adulte il giorno in cui avevano lasciato il collegio per entrare, per così dire, nel mondo. L'istituzione in cui avevano trascorso anni della loro giovane vita non era mai stata nominata, ma poco importava quale collegio le due distinte signorine avessero in realtà frequentato. Alla nipotina, ormai adolescente, a sua volta iscritta a una scuola laica che la faceva vivere nel mondo, doveva essere chiaro soltanto che s'era trattato, al contrario di una scuola socialmente assai qualificata, come il collegio delle suore canossiane di Pavia, in cui la nonna non perdeva occasione per menare gran vanto d'essere stata educata a sua volta. Lì le pie consorelle l'avevano tenuta lontana dalle insidie del mondo e si erano limitate ad insegnarle, a suo dire, il francese, il pianoforte e le belle maniere. C'era qualcos'altro che valesse la pena apprendere per una giovinetta destinata al matrimonio in una società di valori stabili e sicuri? La nipote non era certa che bastasse essere attrezzate con così poco e pensava che ci volesse ben altro per affrontare seriamente il futuro, ma al tempo stesso ammirava e quasi invidiava il mondo di sicure certezze che aveva circondato le due collegiali Rachele ed Edvige al loro affacciarsi alla vita e ne aveva semplificato l'esistenza. Non vi erano scelte significative da compiere, bastava rispettare le regole e si sarebbero ottenuti i segni dello status così conquistato, la spilla a cameo che chiudeva il colletto della candida camicetta coi pizzi e quei rari vasi rosa e, una volta sposate, il ritratto ad olio in abito rigorosamente nero. Come per la nonna, quei vasi erano destinati appoggiare sul cassettone della camera da letto anche nelle future generazioni e ad essere quindi il simbolo della stabilità della casa e della famiglia, per il futuro come lo erano stati nel passato. Sarebbero arrivati anche alla nipotina. Era per questo che le venivano mostrati con ogni cura. Era destinata anche lei a perpetuare quella tradizione, ad avere un cassettone su cui poggiarli e le sue figlie, dopo di lei, se ce ne fossero state. Se le due fotografie nelle loro cornici costituivano un piccolo tesoro, nei desideri della nonna alla nipotina doveva essere altrettanto chiara l'elevata qualità artistica dei tre vasi di opalina rosa, che avevano ornato a suo tempo il cassettone di sua madre Rachele e la cui origine effettiva non veniva mai precisata. Dando per scontato che fossero di raffinata fabbricazione francese, anche se non veniva spiegata la peculiarità del colore rosa, a differenza del più usuale bianco negli oggetti di fabbricazione transalpina, sembrava non fosse necessario collocarli in un movimento artistico, né in un tempo preciso, o attribuirli a uno specifico laboratorio di fabbricazione, tanto il loro valore doveva essere intrinseco e autoevidente. Dal loro passaggio in eredità a lei stessa, un evento sul quale non cessava di insistere, nonna Camilla, che pure non era stata la primogenita della numerosa famiglia, voleva evidentemente trarre una sorta di investitura a custode dei valori familiari. Forse la sorella primogenita della nonna, Valentina, già da anni scomparsa e quindi non più in grado di dire la sua alla nipotina o a chiunque altro, si era macchiata di qualche colpa e perciò non aveva meritato quei vasi di così grande pregio, ma soprattutto così carichi di emozioni e storia familiare. Forse il suo matrimonio con un uomo di cui in famiglia si evitava di parlare era stato, come si sussurrava da più parti, una mésalliance. Alla nipote, che già faceva fatica a collocare quelle lontane signore, Rachele ed Edvige, nel mondo delle parentele, bisnonna, prozia, sfuggiva a maggior ragione il significato di cui questa parola francese si caricava nel lessico familiare, benché il francese le fosse certamente più conosciuto che alle allieve di un tempo del prestigioso collegio di Pavia. Evidentemente il suo valore emotivo andava ben al di là del suo significato letterale. La nipotina era giovane e poco versata nelle sottigliezze di quel mondo scomparso. Era abituata a rapporti umani ben più diretti. Capiva tuttavia che non era il caso di fare troppe domande. E a un certo punto quasi le dispiacque di doversi trattenere dal chiedere di più. Insomma, era rimasta coinvolta in quella storia dei vasi rosa e venne un momento in cui le parole che aveva giudicato di sciocca vanteria della nonna le apparvero in tutta la loro tenera ingenuità e pensò che avrebbe voluto saperne di più, capire meglio i valori di quel mondo che la nonna evidentemente rimpiangeva. Per esempio, esistevano ancora le suore canossiane e le altre che si dedicavano all'educazione delle giovinette? E soprattutto le consorelle di oggi erano ancora in possesso di quel mondo di sicure certezze che erano riuscite a trasmettere alle giovinette, non ragazze, che le famiglie avevano tanto volentieri affidate loro, evidentemente non volendo impegnarsi nella faticosa arte dell'educazione. O forse era un'arte inutile, quella di educare delle giovani donne, che quindi venivano affidate senza tanti pensieri al collegio. Pur appartenendo a una generazione che aveva ormai superato il femminismo militante, che in verità non ne aveva più bisogno, la giovane donna cominciò a sospettare che quegli apparenti privilegi, riservati alle distinte antenate, il prestigioso educandato, l'eredità di preziosi oggetti d'arte, non fossero altro che un premio di consolazione anticipato per far loro accettare una vita a venire certamente sicura, ma altrettanto certamente priva di scelte. Era dunque direttamente per via familiare e non attraverso un comune acquisto da un antiquario che i vasi rosa erano entrati nella sua casa e nella sua vita ancora verde. Poi, presa da quella vita che le si apriva davanti e che le si offriva in tutta la sua ricchezza, aveva presto dimenticato nell'angolo di uno stipo i vasi rosa e la loro storia, una volta che furono diventati suoi. Passati gli anni, tuttavia, e placata l'ansia di vivere, la nipotina di un tempo e anziana signora di oggi, collocati i vasi rosa al punto d'onore del suo salotto, aspettava ora il momento in cui si sarebbe potuta comportare anche lei da nonna, raccontando a sua volta alle giovani donne di casa, che ora si affacciavano al mondo, quelle storie di antenate sempre più lontane e forse quasi incomprensibili oramai. Fidava tuttavia nel talento di cui sapeva di disporre nel trasmettere alle sue nipotine la magia che le era ben noto. I vasi rosa sarebbero sempre stati in grado di esercitare su chi li guardava, evocando attraverso la loro grazia il mondo di ieri. Ecco dunque l'importanza di vedere, di scoprire sotto la patina di polvere che li ricopre oggetti di famiglia che custodiscono legami, storie. Vi ho letto I vasi rosa di Maria Luisa Bignami. Maria Luisa Bignami è una anglista che ha insegnato all'Università Statale di Milano.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Donna, perché io credo che sia un po' un mio talento, no? Ognuno di noi ha il suo talento, ecco. Io chiedo sempre anche a Dio di aiutarmi a sviluppare questo talento, che credo sia quello di mettere in evidenza i grandi meriti e le grandi creatività nascoste nelle donne di oggi, soprattutto nelle scrittrici, perché io di questo mi occupo, ma anche appunto nelle grandi donne come Maria. Una grandissima soddisfazione mi ha dato presentare le poesie su Maria in un teatro. Appunto, torniamo al discorso della popolarità, ma anche di un luogo non strettamente legato alla religione. Ecco, e vedere invece quanto quella donna, che poi è Maria, ha potuto parlare ancora oggi. Quindi sì, donne, e viva le donne.
Neria De Giovanni, scrittrice e critica letteraria.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Amici, oggi tra le pagine, i fogli, le parole abbiamo trovato la parola polvere, la parola quaresimale per eccellenza, alla messa con imposizione delle ceneri. Mercoledì 1 marzo il Papa ha detto: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio, che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno di noi e vuole continuare a farlo. Beh, chi non ricorda quel due volte nella polvere, due volte sull'altar, che nella sua ode a Napoleone Bonaparte Manzoni volle dedicare appunto al grande personaggio. Anche Buddha chiama in soccorso la polvere per spargere nel mondo la sua saggezza. Sebbene la polvere d'oro sia preziosa, quando arriva nei tuoi occhi ostruisce la tua visione. Ma polvere fa pensare anche a qualcosa di più banale, di più quotidiano, l'aspirapolvere, cioè alle fatiche quotidiane della casalinga impegnata spesso appunto a ripulire tutta la casa. Alla massaia, alla casalinga, ha dedicato un pensiero grato perfino San Bernardino da Siena nella sua Apologia della massaia, anche con un po' di humor e, tanto più importante, quanto a quei tempi la massaia, l'aspirapolvere, non l'aveva certo a disposizione. Ve ne leggo solo un piccolo assaggio. Ma dimmi, l'uomo non fu egli creato da Dio di fango? Sì. O donne, la ragione in mezzo, e la donna fu fatta di carne ed ossa, sicché ella fu fatta di più preziosa cosa che tu, uomo. Tu ne puoi vedere l'esempio tutto di come la donna è più pulita e più netta che tu non sei tu. Lavisi l'uomo e la donna il meglio che sanno e possono, e poi che sono così lavati, ognuno pigli dell'acqua chiara e rilavinsi, e poi mira la lavatura dell'uno e dell'altra quale più salava, e vedrai che quella dell'uomo è più brutta assai che quella della donna. La ragione, lava un poco di fango e mira che acqua ne escirà, e vedrai come sarà brutta. Lava una costola con la carne e sarà un poco salava, ma non sarà però brutta come quella del fango. Meglio un'altra ragione. Se tu lavi un mattone non cotto, sempre farai broda. Se tu lavarai un osso, non farai così. Simile è dell'uomo e della donna, che l'uomo è di fango e la donna è di carne ed ossa nella prima natura loro, che questo sia vero, l'uomo che è di fango sta più quieto che la donna che è d'ossa. L'ossa sempre bussano. Lo humor di San Bernardino da Siena tra il XIV e il XV secolo ci riporta ancora una volta indirettamente alla polvere e al fango di cui l'uomo è costituito e a quanto pare non la donna, secondo la lettura appunto di San Bernardino. Pagine, fogli, parole, oggi abbiamo divagato appunto attorno alla parola polvere e abbiamo detto la parola per eccellenza della Quaresima, tempo in cui riavvicinarsi alla percezione, alla cognizione della polvere, a quella memoria della polvere di cui siamo fatti e anche alla contemplazione della polvere che copre spesso i poveri. Polvere come grigiore anche dell'indifferenza che ad essi riserviamo e che la Quaresima è occasione per compensare e per ribilanciare. Cecilia Seppia ha chiesto una riflessione sulla Quaresima all'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini.
Direi che è estremamente necessario quello che il Papa ci ha chiesto, vivere l'appello di Dio per andare a convertire Ninive, un mondo difficile, le periferie, le realtà, gli ambienti presso le quali è necessario portare il Vangelo. Papa Francesco ci richiama a questa sobrietà di vita, a non lasciare nessuno alla porta, anche se va detto che sempre più crescenti sono i poveri. Quindi sarà sempre più difficile gestire questo gesto, per cui bisognerà ancora di più in questa Quaresima allenarsi a non lasciarsi travolgere dalla paura o dall'immensità del numero dei poveri. Ma il primo digiuno è togliere la violenza, la cattiveria, il dito puntato, perché tutti noi sentiamo che la violenza che c'è dentro di noi, se noi riusciamo a vincerla attraverso la mitezza e la misericordia, è possibile realmente dare speranza e luce anche a casi estremi.
Era la voce di Monsignor Giancarlo Brigantini, arcivescovo di Campobasso Boiano. E con questo, cari amici, ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato sulla parola polvere alla messa con imposizione delle ceneri. Mercoledì 1 marzo Papa Francesco ha parlato della necessità di fare aria intorno a noi, di tornare a respirare, svecchiando in sostanza le nostre anime, liberandole dalla polvere anche del peccato. Ed è proprio con la sua parola che vi lascio, ricordandovi che Pagine, Fogli, Parole è in onda due volte alla settimana, il martedì e il venerdì alle 7.05 e alle 17.35, e che potete riascoltarci anche sul sito www.radiovaticana.va, oltre che sui nostri social, Facebook e Twitter. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!
Quaresima è il tempo della compassione per dire con il salmista: rendeci, Signore, la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso affinché con la nostra vita proclamiamo la tua lode e la nostra polvere per la forza del tuo soffio di vita si trasformi in polvere innamorata.